No, dico semplicemente una prima introduzione, un po' di metodo, come nascono questi velocissimi punti, che sono tutti punti, sono domande, questioni complessive, nascono e dalla riflessione un po' teologica su questi temi su cui abbiamo già riflettuto assieme, dal dialogo con i vari delegati del diaconato, che anche in questi giorni ho risentito, quindi Don Isidoro, Don Luciano e il primo storico, cioè Don Vincenzo Gamberini, con cui abbiamo parlato a lungo. Nascono dal dialogo con, non tutti certo, però con diversi diaconi di voi, e nascono anche dal tentativo di fare tesoro. Se vi ricordate, negli ultimi anni abbiamo fatto due percorsi un po' di riflessione collettiva sul diaconato, abbiamo fatto alcuni laboratori, quindi ho cercato di tenere conto di questo. In particolare, direi così, per titoli, faccio come due serie di riflessioni. La prima è, la potremmo intitolare così, la storia del diaconato a Bologna e le sue domande. La seconda serie di riflessioni riguarda, potremmo intitolare così, e adesso? Bene, la storia in alcune tappe, molto semplici, proprio faccio dei titoli, eh. La storia in alcune tappe ne ho individuate sette. E la prima è una vicenda remota, che forse per tutti noi non è tanto consapevole, ma è il ruolo della Chiesa di Bologna storicamente nell'attuazione dei concili. Faccio riferimento non semplicemente al Vaticano II, ma soprattutto al Concilio di Trento. La Chiesa di Bologna si è sempre segnalata per un'attuazione molto dinamica e creativa, a partire dal Paleotti, dei concili. Questo penso che sia uno sfondo per noi importante, che può risuonare. Seconda tappa. La seconda tappa la potremmo intitolare così: Bologna al Vaticano II. Anche qui, su questo abbiamo riflettuto con tanti in un ritorno, dobbiamo ricordarci del ruolo davvero significativo della Chiesa di Bologna, nel suo cardinale, Reacao, nell'ausiliare Bettazzi, nel suo storico perito Dossetti, e in particolare su questo vorrei attirare la vostra attenzione che in uno degli snodi del Concilio, il cosiddetto quesito orientativo del 30 ottobre del 63, uno dei punti di snodo concepiti da Dossetti insieme a Paolo VI è esattamente la questione della reintroduzione del diaconato nella sua forma permanente e nella possibilità di una forma celibataria e uxorata. Quindi il contributo di Bologna a questa cosa antichissima ma di fatto nuova, che è il diaconato nella forma permanente, ha un ruolo centrale nel Concilio. Secondo punto. Terzo punto, giriamo, il Vaticano II a Bologna. Il Vaticano II a Bologna, faccio riferimento a quell'esperienza in cui venivano dall'estero a studiare la Chiesa di Bologna. I primi tre anni del post-concilio a Bologna, in cui vi è questo lavoro, che forse qualcuno di voi ha orecchiato, delle cosiddette 10 commissioni, per una riforma conciliare di tutta la Chiesa locale. E anche qui, se voi leggete i documenti, non posso soffermarmi su questo, è interessantissimo come il diaconato è pensato in maniera davvero significativa, come uno strumento di ripensamento di una chiesa in chiave conciliare, di una chiesa locale in chiave conciliare. Quarta tappa la possiamo individuare nella fase Poma, e soprattutto in questa figura per certi versi simbolica che è stato quel patriarca di Venezia, Marco Cè, in cui si radica una specificità un po' bolognese del diaconato, cioè si radica il diaconato all'interno della ministerialità, tutte cose che sappiamo. Cos'è importante sottolineare? Il fatto che questo radicamento non è un'impostazione di natura clericale, ma è piuttosto un'impostazione di una chiesa che sa che il diaconato può nascere all'interno di un senso di responsabilità collettiva intorno ai tre fuochi della nostra vita di Chiesa, cioè l'ascolto della parola di Dio, il dono dell'Eucaristia e la cura dei poveri. L'idea che il diaconato si collochi dentro la ministerialità nasce da questa intuizione profonda. Quinta tappa, la quinta tappa credo che possa essere individuata, ho sbagliato i numeri, quindi ok, possa essere individuata intorno all'ordinazione dei primi diaconi, quindi nell'84. Qui la figura, per così dire, simbolica, ovviamente c'è tutto un mondo dietro, ma la figura simbolica sono le riflessioni che fa Davide. Le riflessioni che fa Davi in preparazione al diaconato e questo testo che per certi versi rimane fondamentale e anche molto avanzato, che è l'omelia dell'ordinazione, in cui sostanzialmente Davi dice una cosa che la teologia attuale non ha fatto che ripetere. Che dice questo Davi? Dice: il diaconato è uno strumento per il rinnovamento della Chiesa, e quindi la riflessione, la prassi del diaconato va di pari passo con la riflessione e la prassi di rinnovamento di tutta la Chiesa. Questo penso che sia importantissimo, l'abbiamo detto tante volte, non si può riflettere sul diaconato collocando il diaconato dentro un'ecclesiologia vecchia, dentro un'ecclesiologia fuori tempo, dentro un'ecclesiologia che non è quella del Vaticano II. Se si fa questo, si perde in maniera teologica capo e cavoli, si perde tutto. Okay. Sesta fase, lo possiamo chiamare il consolidamento. Qui la frase tipica che è usata dal Cardinal Biffi è il fatto che il diaconato è davvero un recupero di quello che Lumen Gentium 28 descrive come la tradizione ab antiquo. È il recupero di un carisma ordinato strutturale della Chiesa che per tantissimo tempo è rimasto, per così dire, inoperativo, non funzionante. E lui dice che questo è fondamentale perché vi sia una Chiesa, usa sempre questa espressione, quando parla del diaconato, vi sia una Chiesa piena che respira con tutta la larghezza dei suoi doni. Settimo punto. Accanto a questa fase del consolidamento, credo che tutti noi siamo consapevoli di che cosa? Siamo consapevoli che in questi anni di consolidamento, in questi anni di crescita, anche numerica molto forte del diaconato, crescita così forte per cui anche in un testo di qualche anno fa abbiamo fatto il conto che tra un po' di anni potrebbe succedere un fatto ecclesiologico davvero significativo, che forse non c'è più dai tempi di Ignazio di Antiochia, cioè il fatto che il numero dei diaconi equivalga al numero dei presbiteri. È un fatto che dai tempi di Ignazio di Antiochia in avanti probabilmente non si è più ripetuto. Quindi accanto al consolidamento vi è una settima fase, che è una fase, mi raccomando, locale e nazionale. Cioè l'emersione di tutta una serie di domande serissime sul diaconato, sulla sua missione, sulla sua identità, sul rapporto diaconato-ministero dell'ordine, diaconato-battesimo, tutta una serie di questioni su cui in questi anni qualche volta abbiamo riflettuto. Questioni davvero molto serie. Quale, ho già finito la prima parte, quale le domande della storia? Direi che credo che noi possiamo fare tre brevissime riflessioni. La prima è questa, che per noi la storia del diaconato, la storia di questa vicenda, è una storia importante, perché come tutti sapete, il diaconato, la teologia del diaconato, non si fa a tavolino, ma si fa leggendo l'esperienza. Qualsiasi testo di teologia del diaconato di qualsiasi parte del mondo, 200, 300, 400 pagine, e poi alla fine la tesi finale è: sì, ma adesso poi vediamo come va. Ok, quindi per noi la storia passata e attuale è importante anche per riflettere teologicamente. Seconda seconda considerazione, seconda domanda è: quali sono in questi anni le esperienze davvero preziose che come diaconato si è fatto? Quali sono le esperienze che davvero hanno mostrato dei segni di rinnovamento evangelico della vita della Chiesa? Quali sono le esperienze conosciute, quelle casomai più underground, più sconosciute, che sono davvero dei segni importanti che ci fanno dire, mi raccomando, che nel nostro sala diaconato non partiamo da zero. Non partiamo da zero. Vi è già un bacino di ricchezza. Terza domanda, questa è la storia, è questo. E credo che sia una domanda che ognuno che riflette sulla storia deve farsi, cioè essere onesto. Chiederci quali sono i sentieri interrotti e quali sono state le contraddizioni. Cioè, come mai a volte abbiamo avuto l'impressione che il diaconato che viene pensato per aprire il ministero ordinato, quindi il collegio dei vescovi e il presbiterio, verso un contatto più reale con il mondo, con la vita concreta, come mai a volte il diaconato, invece che andare in questa direzione e produrre questo effetto, può essere che sia stato invece assorbito da logiche clericali, con tutti gli inghippi del clericalismo, l'autosufficienza, la chiusura, un tratto un po' arrogante e subculturale. Quindi questo penso che sia una terza domanda per noi molto importante. Detto questo, sono le domande della storia. Provo a dire in questa fase nuova, e ho veramente quasi finito, 5 minuti. In questa fase nuova credo che questa storia confluisce in questo momento, che è il momento che il Cardinal Casper, pochi giorni dopo le elezioni di Bergoglio, ha enunciato una sua tesi che ha ripetuto più volte. Ha enunciato una sua tesi sull'Osservatore Romano, che in continuazione ripete Casper. Dice: in questo momento, con il magistero di parole e di fatti di Bergoglio, siamo entrati in una, e mi raccomando, detto da un teologo come Casper, questa parola suona pesante, siamo entrati in una fase nuova di recezione del Vaticano II. In particolare è molto interessante che spesso questa fase nuova la si descrive come una fase di una chiesa più diaconale. È interessantissimo, moltissimi autori emerge questo tema. Questo per noi credo che possa essere specificato in maniera ancora più precisa in quel testo che è stato descritto anche recentemente come un'enciclica per l'Italia, che è il discorso di Firenze. Il discorso di Firenze del 10 novembre del 2015. E quindi da questo discorso io ho ricavato 6 punti. 3 punti come titolo, 3 punti iniziali e poi 3 punti un po' più specifici. E in particolare questi punti credo che potrebbero guidare la nostra riflessione, le nostre domande su questo problema. Il problema della valorizzazione dell'esercizio del diaconato in relazione alla correlativa riforma e rinnovamento di tutto il tessuto ecclesiale. Primo punto che ho un po' evidenziato, primo parametro è quello di cui parla Bergoglio quando nel discorso di Firenze parla di una chiesa che è caratterizzata dalla umiltà, dal disinteresse e dalla beatitudine. Cioè, di una chiesa semplicemente più evangelica, non ossessionata dal potere e dal prestigio. Questo noi sappiamo che per Bergoglio è fondamentale, per quale motivo? Per Bergoglio e per il Concilio, per la tradizione cristiana. È fondamentale perché soltanto una chiesa di questo tipo sa vedere i poveri e i feriti dalla vita. Una chiesa ossessionata dal potere e dal prestigio non vede. Primo punto. E quindi questo credo che dovrebbe essere una domanda importante per noi. Che cosa vediamo? Secondo punto, una chiesa non pelagiana. Cioè, una chiesa, dice Bergoglio in quel testo a Firenze, che non confida nella norma, ma confida nello spirito. Cioè, è capace di leggere insieme il Vangelo e la storia. Noi sappiamo dal Concilio Vaticano II, ma dalla tradizione evangelica, che queste due letture stanno insieme, il Vangelo e la storia. E quindi una chiesa, ed è un tema tipico di Bergoglio, profetica, cioè capace di cogliere dove il Vangelo si innesta dentro le questioni più brucianti della storia. Oggi siamo fortunati perché il Papa, oggi uno di quei giorni, che fa di quei gesti che senza tante teorie spiegano benissimo questa questione, no? Questa visita all'Expo. Terzo punto, una chiesa non, qua i termini sono un po' complicati, una chiesa non gnostica. Cosa significa qua gnostico? Significa che Bergoglio invita tutte le chiese italiane, quindi anche noi, e quindi anche noi in questa nostra riflessione, una chiesa quindi non astratta, ma personale, viva. Io vi ricordo questa cosa che c'è dentro la storia bolognese. A un certo punto nella storia bolognese, in un documento bellissimo di Poma, si parla del fatto che il diaconato sarà pensato a servizio della capillarità del Vangelo. Che cos'è la capillarità del Vangelo? Il fatto che il diaconato è a servizio dell'annuncio del Vangelo là dove le persone vivono. Laddove le persone vivono nei loro concreti contesti di vita, nel loro disordine di vita, nelle loro vicende, qualsiasi se siano. E questa è la capillarità, mi raccomando, nei nostri documenti diocesani ha sempre due funzioni. Ha una funzione in uscita, cioè raggiungere davvero le persone dove sono, ma anche una funzione in entrata. Che cosa vuol dire per la Chiesa annunciare il Vangelo in certe condizioni, in certe vicende? Che cosa dice della nostra comprensione del Vangelo? La capillarità è attiva e passiva. Non so se riesco a spiegarmi. Faccio semplicemente un esempio molto semplice. Questo non è altro che la valorizzazione del criterio fondamentale del Vaticano II, cioè la pastoralità, cioè il Vangelo non è mai senza le persone concrete a cui va annunciato. Il Vangelo di Provetta non esiste, di fatto. Bene. Detto questo, credo che vi siano tre specificazioni ulteriori, ancora più precise per noi, ancora più sollevanti delle domande per il diaconato a Bologna, che cerca di far tesoro della nostra storia. Con questo finisco. La prima è questa: come avviare insieme processi che ci portino a una, uso un termine che c'è nel Concilio, quindi un testo un po' sconosciuto del Concilio, la Pio 6, il Presbiterium Ordinis 6. E come sviluppare dei processi che ci aiutino a una maturazione spirituale, a un lavorio interiore che ci permetta di, come diaconi e come chiesa, di essere a servizio di che cosa? Della decifrazione della presenza di Dio dentro le vicende della vita. Come finisce il Salmo 107, la capacità di leggere le vie della misericordia di Dio dentro le vicende complicate delle persone. Questo però penso che sia importante sottolineare, che è una maturazione prima di tutto molto profonda, molto interiore, spirituale. Quindi chiedere che processi possiamo avviare per questo. Seconda maturazione la potremmo definire così: una maturazione di natura pastorale. cioè la capacità di leggere i tempi ed interrogarsi lealmente, con coraggio, con verità, sui modi più conformi, più veritieri di dire oggi il Vangelo, per non rischiare di essere del tutto fuori tempo. Tutti noi risuonano ancora quella affermazione che ha detto il Cardinal Martini poco prima di morire, che è stata presa sempre come un'affermazione un po' esagerata, ma credo che ci fosse dentro una diagnosi storica precisa. Quando Martini dice, è vero, su alcuni punti il nostro discorso evangelico ed ecclesiale è indietro di 200 anni. Si potrebbe riflettere su questo, ma credo che fosse una diagnosi storica. E quindi chiedersi cosa significa una maturazione pastorale, una maturazione pastorale del modo per cui il Vangelo possa davvero raggiungere le persone. Terzo punto, che suppone gli altri due, e con questo finisco, il problema della maturazione, quindi delle credo necessarie riforme istituzionali. Tutti noi sappiamo da anni che un certo tipo di assetto ecclesiale, un certo tipo di modalità di pensare parroco, parrocchia, comunità, non funziona più, è fuori tempo. E tutti noi capiamo che ormai questo è un riforma urgente. Però credo che anche questo sia il problema di una maturazione insieme, collettiva. E quindi credo, per finire, che potremmo domandarci, fatto conto della storia, fatto conto di questa fase nuova di recessione del Vaticano II, fase davvero ricchissima per tutta la Chiesa mondiale, italiana e bolognese, è come il diaconato possa essere uno strumento e un luogo di discernimento vero di queste tre maturazioni necessarie, una più spirituale, una più di taglio più pastorale, più capace di leggere la situazione, e anche una maturazione di natura istituzionale, cioè come ripensare degli assetti che non tengono più. Ecco, queste cose qua.